Io intendo fare lezione così articolata. Il lunedì e il martedì seguo il filo logico delle fonti e poi le fonti dell'ordinamento italiano, le fonti dell'ordinamento comunitario e poi il giudizio sulle leggi della Corte Costituzionale. Quindi sviluperò la parte fonti e la parte corte, questo è il modo della testa. Il mercoledì sviluppo un discorso parallelo sulla forma di Stato e forma di governo. Perché questa scelta? Perché secondo me certe nozioni vanno somministrate rapidamente e infatti oggi vi somministrerò una nozione di sovranità che si attacca a quel discorso sulle fonti. Perché il diritto costituzionale è un blocco unico, non è diviso a spicchi, e questi spicchi comunicano. E la cosa che dovreste cercare di capire sono le connessioni tra questi problemi, sono connessioni molto forti. Poi il mercoledì darò un programma dei temi da affrontare, che è però un programma un po' più flessibile, perché siccome il diritto costituzionale è una materia magmatica, e ogni giorno accadono grossi problemi di diritto costituzionale. Se gli studenti fischiano a Ruini, questo è un problema di diritto costituzionale, e se si dimette il ministro dell'economia al momento di fare la finanziaria, questo è un problema di costituzionale. E se tanti inaugura o commemora il 20 settembre facendo discorso sulla laicità dello Stato, questo è un problema di diritto costituzionale, e così via. E infatti dico sempre che il miglior non manuale, ma il libro di testo come test di verifica con cui fare i conti per quanto riguarda il diritto costituzionale, ma non solo, per esempio anche in una parte del diritto comunitario ormai così, è il quotidiano, intendendosi per quotidiano ovviamente non la Gazzetta dello Sport, ma un quotidiano decente. Quotidiani decenti in Italia ce ne sono ben pochi, questo è il problema. E giornalisti decenti ce ne sono ben pochi. Buona parte dei giornalisti non sanno quello che dicono. Assistono al dibattito parlamentare con la stessa capacità che ha un modesto cronista sportivo quando assiste a una partita, non di calcio, ma di cricket. Non ci capisce niente. E di conseguenza l'unica cosa che riesce a cogliere sono i segni in faccia. E tu, l'onorevole Calderari ha dato una canzone, se va bene, al senatore Dall'Etate. Questa è l'unica cosa che capisce, e non capisce nulla di quello che si occupa. Parlamentari in Parlamento capiscono poco di quello che fanno. Perché? Perché in questo paese c'è una bassa cultura istituzionale, bassissima, e che dipende dal fatto che a scuola mi insegna di tutto, compreso come quando la moglie fa falle, ma non insegna l'educazione civica. E sapete perché non la insegnano? Perché i vostri insegnanti non la sanno. Basta vedere cosa fanno quando si mettono in fila con il nostro figlio. E questo è un problema. Però è anche vero che la cronaca quotidiana è molto stimolante per chi sta studiando il diritto costituzionale. È indispensabile per chi fa l'esame di diritto costituzionale. Detto molto francamente, è indispensabile. Nel senso che io tutto tollero, moltissimo tollero, parecchio, abbastanza tollero. Ma quello che non posso tollerare è avere davanti un essere umano che pretende di essere il titolare dei diritti, il quale prepara l'esame di diritto costituzionale e viene all'esame il giorno prima che sono io e hanno votato la fiducia del governo e non lo sa. A me questo mi fa un buffalino. Non si accorge di un buffalino. Ma l'esame di diritto. Chiaro? È un avviso ai naviganti e particolarmente alle signorine sciampiste qui presenti, le quali sono invitate a studiare con il cervello acceso. I signori pseudo-professori sono pregati di studiare. Ok? Bene. Allora, per questo mercoledì le lezioni sulla forma di governo saranno un po' sul tema previsto e un po' sugli eventi istituzionali, non gli eventi politici, che sono un po' più di meno, ma gli eventi istituzionali, perché c'è molta più fantasia negli eventi che nei libri, ahimè. E per questo i libri vanno aggiornati ogni anno. Ora, riprendiamo questo strano gioco ritorsivo e autoriflessivo delle fonti che partono dall'ordinamento, creano norme, atti, nuove norme e tornano all'ordinamento. E vorrei spiegarvi questo problema parlandovi di una nozione fondamentale nella teoria dello Stato, una delle nozioni clou del diritto costituzionale, ma direi anche del pensiero politico occidentale, che è la nozione di sovranità. C'è qualcuno che si avventura a dire che cosa significa sovranità? La parola d'uso comune. Ogni tanto c'è qualcuno con la cravatta verde che dice l'Europa invade la nostra sovranità. Chissà che cosa sta parlando. Allora, qualcuno di voi saprebbe dare un'idea su che cosa sia la sovranità? Scusi, non riusciamo a sentire. Quale potere? C'è qualcuno che viene dietro di te? Eh? Ah, sì, è vero. Oh, avevo dimenticato. Parliamo d'altro? Sovranità c'entra molto con il potere, sì, certo. Ma non è che tutti coloro che detengono potere sono sovrani. Anzi, nella nostra cultura non esiste un soggetto che è sovrano. Una volta c'era il re, che era detto il sovrano, ma nella nostra democrazia non esiste il re. Me lo confermate? Non vorrei che questa notte, mentre io digitavo, eccetera, avesse fatto un decreto legge e non fossi informato. La sovranità per noi non è un attributo di una persona, di quello che era una volta il sovrano assoluto che c'era la corona, questo sarebbe una corona. Per noi la sovranità è un attributo di un soggetto immaginario, un soggetto non fisico, che è lo Stato. Lo Stato è il colui che ha il potere e colui a cui si attribuisce la sovranità. Poi vedremo che nel termine dello Stato ci può essere una diversa imputazione al popolo, al Parlamento, alla Costituzione, sta bene. La sovranità è un altro di quei concetti come la fonte che portano fuori dal diritto, è un concetto filosofico, io dico che è un concetto teologico. C'è moltissima teologia nella costruzione teorica dello Stato moderno, non a caso. Lo Stato moderno nasce nel 600, come nel 5 e 600, e nasce con forti connessioni con la teologia. La sovranità è anche per un concetto giuridico, noi abbiamo una nozione di sovranità, una definizione giuridica di sovranità. E quando parliamo di sovranità, noi giuristi, facciamo riferimento ad alcune caratteristiche che sono tipiche dello Stato moderno. E cioè si dice che uno Stato è sovrano quando esclude dal suo territorio qualsiasi altra autorità. C'è un esempio della legge medievale che dice Rex in regno suo superiore non reconoscens imperato est. Il re che nel suo regno non riconosce autorità superiori è imperatore. Ecco, diremmo, è sovrano. Lo Stato sovrano si crea attraverso un processo di eliminazione di tutte le autorità concorrenti. Ieri parlavo del monopolio della forza, del potere che ha conquistato lo Stato, ma questo l'ha conquistato attraverso una lotta. Vi ricordate quelle cose che si studiavano a scuola sulla lotta per le investiture? le guerre tra l'imperatore e il papato, le guerre tra l'imperatore e i comuni, da Luigi XIV il re sole, la legge di Versailles, la lotta contro i baroni, Giovanni senza terra e i suoi baroni, Robin Hood. Vedete che Robin Hood è un libro di testo di diritto costituzionale, vedete quante cose di diritto costituzionale derivano da lì, sulle cassettane. Bene, tutta questa lotta è stata una lotta per il potere. Quando l'imperatore lottava con il Papa per l'investitura, lottava su un punto preciso, e cioè chi è che avesse la sovranità. L'imperatore era legittimo se non era investito dal Papa? E il Papa poteva, comunicando all'imperatore, togliere la legittimità al suo impero e consentire di conseguenza a chiunque di ucciderlo. Era questo l'avversione dei tiranni allora. Il Papa, quando scomunicava l'imperatore, immediatamente lo definiva un tiranno, e il tiranno va ucciso, va eliminato, è legittimo uccidere il tiranno. Capite che sotto queste pagine un po' confuse della storia medievale c'era proprio un contrasto su chi avesse la titolarità di quello che noi con termine moderno chiameremmo la sovranità. E ha vinto lo Stato. Lo Stato ha eliminato progressivamente le altre autorità, tra le ultime autorità ha eliminato anche l'autorità ecclesiale e si è reso monopolio del potere, escludendo qualsiasi altro interferenza. Lo Stato, si dice, è fatto da un governo, cioè da un potere, che si esercita su un popolo in un territorio. Questa fattina dogmatica un po', come dire, stupida del diritto pubblico, no? Ma per quei concetti che da qualche parte bisogna cominciare, per cui da qualche parte del manuale, anche nel nostro tempo, non lo ricordo, della parte dell'ho scritta io, però l'ho letto circa 100 volte, ma continuo a ricordarla, ma c'è a un certo punto una definizione di Stato che richiama queste nozioni, un governo, un popolo, un territorio. Ma la sovranità è una caratteristica che deve essere tipica di questo governo, di questo popolo, della mia relazione a quel territorio. Se un governo si stabilisce in un paese e questo governo non riesce ad avere la efficacia del potere, l'effettività del potere, ed escludere qualsiasi altra autorità, gli altri stati non lo riconoscono. L'Inghilterra, per esempio, in questo è sempre stata di assoluta formalità amorale, non interessa niente che il governo sia buono o cattivo, gli interessa soltanto che sia effettivo, cioè che di fatto riesca a esercitare la sovranità, il potere, in maniera esclusiva. Prima cosa deve scappare la parola, perché questo è il principio di esclusività. La sovranità è legata al principio di esclusività. E cioè, si può dire sovrano lo Stato che esclude dal suo territorio qualsiasi altra autorità. Nessuno può dettare norme in questo territorio, ha nell'ambito di questi confini, nella struttura di questo ordinamento, se non autorizzato dallo Stato, cioè attraverso una norma di riconoscimento posta dallo Stato. Capite? Attenzione, il principio di esclusività è un principio che tendenzialmente è di tutti gli ordinamenti giuridici, non soltanto di quello dello Stato. Voi sicuramente sapete a memoria una norma sul principio di esclusività, perché me l'hanno insegnata da piccoli. Senza quella non si fa la comunione. Non avrai altro Dio di fuori di me, è la norma numero uno delle tavole che Mosè porta dopo un itinerario interlegislativo, porta fuori dalle nubi E che cosa dice questo articolo 1? Principio di esclusività. Sulle tavole della legge. La legge la confonde con la parola di Dio, ma queste sono le tavole della legge. Noi chiamiamo 10 comandamenti. L'ebraico si chiama le tavole della legge. Le tavole della legge cominciano con il principio di esclusività. Non avrai altro Dio fuori di me, vuol dire non ci sono altre autorità legittime nell'ambito di questo ambiente. Se voi andate a firmare il modulino di iscrizione a un club sportivo, vi troverete un principio di esclusività. Tu non puoi avere altre tessere sportive. Non soltanto, ma tu non puoi ricorrere, ve lo dicevo ieri, alla giurisdizione ordinaria con le questioni sportive. Ci sono una serie di norme che tendono a escludere altri concorrenti. Nel rapporto di coppia, che è un piccolo ordinamento giuridico, complesso, generalmente non scritto, spero, però c'è, ed è anche pesante, c'è un principio di esclusività, accidenti se c'è. Ti becco con tutto quello che sei. Capite? Non è una cosa così strana, qualsiasi ordinamento tende a chiudersi, a rendersi impermeabile, a crearsi una membrana intorno, che è la membrana dell'esclusività. Lo Stato la fa fisica, perché i confini che cosa sono se non la membrana che confina il territorio? Voi siete la prima generazione che spunta in Italia che non conosce i confini. Io sono appartengo alla prima generazione da sempre in Europa che non conosce la guerra. Quindi noi abbiamo un'esperienza particolarmente fortunata. Ma i confini sono una dimensione tipica dello Stato. Prima cosa che fa lo Stato, come fa il proprietario di un prato, è recintare e mette fuori il cartello chi parte, che è il principio di esclusività. Si entra soltanto con premendo il bottone e chiede: posso entrare? E il padrone di casa dice: entri pure, perché se uno entra senza il permesso è violazione di domicilio. Vedete quindi quanti principi di esclusività applicati. A casa mia comando io. È un principio di sovranità, è lo steccato dentro del prato, è il confine che delimita l'area della sovranità. Dentro nei confini dello Stato, l'ordinamento è tondo, l'ordinamento è autoreferenziale, non ha ricorsi ad altri, non c'è possibilità di ricorrere a altre fonti, salvo che l'ordinamento non ha quella forza. E noi vedremo che ormai la membrana che una volta era impenetrabile, assolutamente impenetrabile, che la membrana della sovranità, ormai ha delle porte importanti. Per esempio quella della comunità europea, che è uno dei fenomeni storici importanti, il più importante in assoluto sotto il profilo del diritto costituzionale del 1900, la comunità europea, proprio perché sfida l'idea della sovranità. Il grande interesse della comunità europea è che senza porsi il problema di che cosa si sta realizzando, si è realizzato un sistema che sta mangiandosi la sovranità. Per cui il gruppo uomo con la cravatta verde che dice l'Europa invade la nostra sovranità, c'ha ragione. Per fortuna c'è ragione. O Mario. Ma c'ha assolutamente ragione. L'Europa è una sfida alla sovranità. D'altra parte dovete pensare che finché gli stati avevano tutti quanti dei confini recintati ed erano sovrani, si facevano la guerra. E l'Europa, da sempre, diciamo dal 200 in poi, conosce solo guerra. In nome della sovranità, per erigere la sovranità, per difendere la sovranità, per invadere la sovranità delle colonie. Dopodiché, un bel giorno, questa sovranità è cominciata a essere messa nel tormento da parte e non si combatte più l'Europa con la sovranità. Nei Balcani c'è stato un problema, normale, anche là fare la cosa si è pacificata. Ma questo significa anche che i confini non servono più, gli steccati sono stati rimossi, ogni tanto vengono ripristinati per paura del terrorismo, si gira senza documenti e contemporaneamente si sta allargando un ordinamento che della sovranità degli stati sta facendo bruciare, sta distruggendo, ma a sua volta ha intorno a sé una membrana di sovranità, l'ordinamento comunitario, l'ordinamento chiuso e sovrano. Ora vedete, lasciamo stare adesso le aperture che studieremo parecchio più avanti e prendiamo quella che è la teoria classica della sovranità, scusate, del diritto costituzionale, la teoria che noi abbiamo ereditato, diciamo, dalla cultura del 7 e dell'800. Vedete che c'è una sovrapposizione molto chiara e molto logica tra la parte, diciamo, del sistema delle fonti, come si costruisce l'ordinamento giuridico, che cos'è una norma di riconoscimento, quali sono le fonti dell'ordinamento, per cui tutto questo è una struttura ricorsiva e chiusa, è una norma di ordinamento che dice attraverso quali atti o fatti si producono le norme che alimentano l'ordinamento, è una struttura circolare chiusa. E questa struttura circolare chiusa è perfettamente corrispondente a quel concetto portante di Stato moderno che era sovranità, le due cose sono insieme. Assolutamente insieme. Grande? Se il Papa, che è un capo di Stato, si permette di dire qualcosa sulle leggi italiane, in un sistema minimamente decente, il capo del governo lo tratterebbe e direbbe fatti la faccenda. Ma se lo fa il cardinale Luini, che non è una chiesa cattolica come Stato, ma è il rappresentante degli esseri italiani, lui ha il diritto di parlare esattamente come può parlare il leader sindacale oppure il presidente dell'associazione dei gay. Qual è la situazione? Così come parla, gli altri lo possono fischiare. Il diritto di fischiare penso che appartenga per un unanime consenso alla libertà di espressione. È ovvio che questo significa anche ledere la libertà di espressione altrui nella dialettica normale. Perché abbiamo fischiato da dei pomodori e per così a calcio. Ma non ho fischiato per parlare. Capisco il grande scandalo che si sta. La gente può parlare anche se mette l'abito da dare se rappresenta l'associazione dei preti. Lui rappresenta l'associazione dei preti, e per l'altro rappresenta l'associazione dei gay. Non so quali altri sono solamente devono essere queste cose. Grave è quando cominciano a essere la stessa cosa, questo perché ci sono dei comportamenti personali dei nostri attori politici che sono inconsapevoli di quello che fanno. Ahimè, ma posso solo questo. La sovranità non è che si misura col termometro, tutti questi concetti sono concetti molto aleatori, no? E sono i tipici concetti su cui è bene che non si parli, non si discuta mai, ti spiego perché. La sovranità è un concetto teologico, a partire dai misteri della vita pubblica, dell'organizzazione politica, così come lo so, la natura prima e una di Dio, la virginità della Madonna appartengono ai misteri della fede cattolica. Se uno comincia a andare con il cervello e il lume dei misteri della Chiesa cattolica, una volta dopo qualche giorno facevano un errore, adesso si limitano su un caso e dice la falluce, non importa niente. La stessa cosa succede se uno comincia a indagare sulla sovranità. C'è un bellissimo libro di uno storico americano, inglese, quello più, che si intitola The Silence of Constitution, il silenzio della Costituzione, in cui spiega come alcuni punti nodali della Costituzione storica, la sovranità in particolare, siano stati dei concetti assolutamente oscuri, che quando si è cercato di chiarire hanno comportato la crisi di governo. Per esempio, lo scontro tra gli Stuart, i regnanti monarchi inglesi e il Parlamento inglese all'inizio del Seicento, ha portato a una guerra sul punto, una guerra civile, sul punto della sovranità, non su altro. Sul punto della sovranità, cioè sulla sovranità appartenesse, come pensava Carlo Stuart, che era di cultura francese, appartenesse alla corona, al re, alla persona del re, o, come pensava il Parlamento, appartenesse al re in Parlamento, e quindi anche alla rappresentanza parlamentare. Su questo punto sono giunte alla rottura e alla guerra civile. Quando le colonie americane hanno affrontato il problema della sovranità, l'hanno affrontato in maniera rigorosa, dicendo: se noi siamo inglesi e rispettiamo le leggi inglesi, in base alla common law, al diritto della terra inglese, diritto che risale nella notte dei tempi, noi possiamo essere vincolati da tasse soltanto se siamo rappresentati da chi decide le tasse, il Parlamento. Avete fatto una guerra civile, ha vinto il Parlamento, ha stabilito il principio per cui no taxation without representation? Benissimo. Voi inglesi non potete mettere a noi americani delle tasse che non siano votate da noi americani. E su questo punto della sovranità divisa tra Inghilterra e America hanno fatto una guerra civile, perché la rivoluzione americana è una guerra civile. Dice. E oggi in Europa nessuno è così stupido, stupidi ce ne sono tanti, ma nessuno li ascolta, di porre il problema alla sovranità. Perché cosa sia la sovranità oggi in Europa è una cosa assolutamente indecidibile, indicibile, così come la sovranità tra gli stati federali e stato federato americano. In America si dice la dottrina della sovranità divisa. Sovranità divisa è un mistero, pure il mistero della teoria costituzionalistica. Sono concetti che sono concetti fortemente semplificati quando si usa il giurista, fortemente incomprensibili perché sono misteri, sono come dire, trascendentali, per esempio così, io uso teologici perché è un'espressione che usava Carl Schmitt sulla teologia del diritto pubblico, sono concetti teologici, la sovranità è una prerogativa divina attribuita all'inizio del sovrano, ma questo non a caso. La sovranità è una prerogativa divina attribuita al sovrano, perché quando il sovrano, il re, nello Stato moderno diventa il re assoluto, il re sole, questo lo fa in base a una nuova lettura di una famosa lettera di San Paolo, tutto nasce da lì. La famosa frase di San Paolo che diceva: nisi potestas, nulla potestas, nisi a Deo, non c'è potere se non viene da Dio. Questa era stata letta dai papi antichi per dire all'imperatore: tu non sei legittimo se io non ti investo, è diventata per la Chiesa riformata invece tutta altra lettura. Dio vuole il potere in terra, se c'è il potere lo vuole Dio. Il potere è l'emanazione di Dio, il suo grande assoluto, perché è sciolto da qualsiasi legame nei confronti dei suoi esseri umani sudditi, ma ha l'unica responsabilità che è verso Dio. Capite? Perché poi il concetto di sovranità è così carico di significati teologici, perché deriva da lì, che è la giustificazione esterna del sistema giuridico. Se vogliamo tornare a usare parole da giurista, diciamo che la sovranità è a sua volta un concetto che sta fuori dal diritto. Così come noi giuristi non possiamo spiegare giuridicamente come si stabilisca l'ordinamento sovrano, ovviamente giuridico, perché lo fanno eventi storici, così noi non possiamo spiegare fino in fondo la sovranità, perché la sovranità è uno Stato che sta un po' fuori. Noi lo semplifichiamo, diciamo che la sovranità è un principio di esclusione. Perché a me serve farvi questo discorso? A parte che mi diverte. Però avrei delle cose che tu divertenti di così. E mi serve fare questo discorso perché c'è un'espressione chiave, mi rendo conto, in quello che mi dice. Padrone di casa sente suonare il campanello e, premendo il cancello, autorizza l'ingresso. La sovranità non è una scatola completamente rigida e chiusa. Semplicemente la sovranità significa che norme giuridiche che provengono da altri territori possono entrare nel nostro ordinamento, in un ordinamento sovrano, quando sia l'ordinamento stesso a riconoscerlo, a prendere il pulsante e aprire il cancello. Vedete che siamo tornati a parlare delle norme di riconoscimento. Ci sono delle norme nel nostro ordinamento, come in qualsiasi ordinamento, che consentono a certe condizioni che entrino nel nostro ordinamento norme che provengono da soggetti esterni. Ce ne sono un sacco. Pensate al matrimonio religioso. Il matrimonio religioso è retto da norme di diritto canonico, del diritto della Chiesa. Queste norme lo Stato a certi fini le riconosce come norme valide del nostro ordinamento. Se uno si sposa con retto religioso, alcune regole della regolazione canonica di quel matrimonio divengono regole del nostro ordinamento. La cosa è molto più complessa di così. Vedete quella porta, oppure quella bocca, cosa meglio ancora. Altro caso. Ci sono situazioni che vedono cittadini italiani sposati, figli, non proprio bambini, ma continuano a nascere questo nome, non finiscono mai, sposarsi, nascere, comprare case, avere rapporti di lavoro tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Se io mi prendo una badante moldava, forse questo non è il caso, se io mi compro una casa in Moldavia, gli sposo in Moldavia, cioè i figli in Moldavia, e poi mi trasferisco in Italia, i miei rapporti patrimoniali e matrimoniali e di filiazione, da quale regola sono retti? Dalle leggi italiane o dalle leggi moldave, ammettendo che la Moldavia abbia delle leggi? È un problema, è un problema talmente delicato che a questo problema il nostro ordinamento ha dedicato un apposito microsistema che si chiama di diritto internazionale privato, che regola questi rapporti. Erano regolati una volta dalle disposizioni preliminari del codice civile, norme di riconoscimento, e adesso sono regolati da una volta legge. Per cui può capitare che il giudice italiano, durante un processo in Italia, debba conoscere e applicare la legge moldava, perché questo è consentito, anzi reso necessario, dalla norma di riconoscimento contenuta dalle regole di diritto internazionale privato. E allora in questo caso noi abbiamo un ingresso di norme giuridiche estere in Italia. Altre volte sono regole di diritto canonico, altre volte sono regole di altri ordinamenti. Io vedo sempre allora. Questa è una domanda che mi anticipa di un pelo, è una domanda intelligente. No, sono fatti. Per questo ci vuole. Ci teniamo a fare questo discorso, perché ieri vi dicevo, le fonti si dividono in fonti atto o atti fonte o atti normativi e fonti fatto. E vi dicevo, attenzione, l'esempio tipico di fonte fatto è la consuetudine.
chiunque,
che sappia la DC di queste cose, chiedete, dico nell'esempio di Ponte Fatto, dice la consuetudine. E però io ho anche detto la consuetudine non esiste. Non esiste, no? Nel nostro ordinamento è stata una cosa talmente marginale che esiste solo laddove c'è la legge che la richiama, rinviando agli usi commerciali, eccetera. E però ci sta in piedi una categoria di fonte fatto che è importantissima invece. E questo quasi nessuno lo sa. Ed è fatta, è composta da tutte le fonti extra ordinem, cioè quelle che vengono extra fuori ordinamento. E vi ho fatto un po' di esempi, norme di diritto canonico. Norme di diritto di altri stati. E poi vediamo altri. Vi posso anticipare. Qui dentro fanno anche le norme di diritto comunitario, nonché le norme di diritto internazionale. Tutte queste sono fonti fatte. Allora, se uno pensa all'importanza che ha acquisito, per esempio, l'Unione Europea nel nostro ordinamento, per cui ormai il 50%, il 60% del nostro ordinamento è fatto direttamente o indirettamente da regole comunitarie, voi vi rendete conto che noi abbiamo una categoria di fonti, le fonti fatto, che sono fatte per un micro il milionesimo dalle consuetudini residue, e per tutto il resto da una massa di fonti estremamente importanti. Allora vi faccio la domanda che vi sta venendo. 29, che c'era. No, perché loro sono abilitati a entrare nel nostro ordinamento, dal nostro ordinamento giuridico. Ah, questo è un macello. Questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare. Tutto quello, noi stiamo studiando da dove vengono le norme che vanno a finire la vasta da bagno che si chiama ordinamento giuridico. Poi dobbiamo capire come si mette le mani in questa melma e si tirano fuori le norme che servono. La cosa è difficile. La domanda che speravo che lei mi facesse è che, ma qualcosa una presenza un po' eccessiva, mi rendo conto, è che questi hanno una cosa ben diversa dalla consuetudine. La consuetudine è anonima. Nessuno sa chi abbia creato, chi sia stato lo stilista che abbia creato la consuetudine. Mentre si può capire chi ha creato la moda di portare le mutande fuori dai pantaloni, cosa che è di una bellezza unica, c'è qualche cretino a cui imputabile l'input di questa moda, forse, non è mai scopribile chi abbia lanciato la moda della consuetudine. Di che è stato il primo contadino mantovano, scusateci la mano, per vendere la vacca, non si sa. No? È del tutto anonima. Mentre invece tutte le fonti che io sto richiamando sono fonti tutte ben chiare. Che quando stiamo parlando, che sto io, di un regolamento della Comunità Europea, stiamo parlando di un atto regolarmente pubblicato, regolamento approvato e discusso dal Parlamento dell'Unione Europea e dal Consiglio dei Ministri. Un atto formalissimo, deliberato, voluto, con stato di motivazione. Per cui questo, nel suo ordinamento di provenienza, è perfettamente un atto normativo. Capite? Se il giudice deve applicare il codice civile moldavo, sta applicando un atto normativo nel sistema moldavo. Anzi, è una legge moldavo. E nell'ordinamento moldavo quello è un atto. ma invece nel nostro ordinamento viene invocato e diventa un fatto. Perché? Perché? Il motivo non è così semplicissimo. Io se vorrei sentire, non voi, che ovviamente non dovete sapere, ma quanti dei giuristi faticomi fanno rispondere perché di queste cose? Perché è una cosa molto sottile e complicata. Banalizzando si può dire questo, ma banalizzando, perché il problema invece è molto più complesso. Stiamo producendo concetti per cui banalizziamo. Abbiamo fatto la totalità in 10 minuti, possiamo parlare anche di questo problema. Quando il giudice applica il codice civile italiano e sta applicando un atto normativo italiano, sta applicando l'ordinamento giuridico italiano nella sua integralità. E può scoprire che quel nome, quella norma del codice civile è stata abrogata da un'altra legge, oppure può scoprire che quella norma del codice civile è in contrasto con la Costituzione e può impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale. Questo appartiene alle conseguenze di calare quel atto normativo nel sistema normativo italiano. La norma di riconoscimento può scoprire che il procedimento per formare quell'atto è illegittimo, perché la norma di riconoscimento diceva che quell'atto l'ha fatto con un altro procedimento. Capite? Questo non lo può fare sul codice civile modello. E tutti e due sulla codice civile. Magari trova anche un traduttore ufficiale, lo deve fare, che traduca quelle norme del codice civile moldavo in italiano, per cui le norme magari sono identiche. Ma mentre sul codice civile italiano lo tratta come un atto dell'ordinamento giuridico italiano, e quindi lo interpreta, ne valuta la validità, ne valuta l'esistenza ancora in vigenza e così via, in vigore e così via, lo stesso non può fare del codice civile moldavo. Lo acquisisce come un fatto, capite? Gli viene consegnato per via diplomatica, gli viene consegnato tramite l'avvocato che lo allega la sua memoria, ha una traduzione ufficiale, lui lo legge e non può dire, caspita, ma questo è in contrasto con la Costituzione moldava e io l'impugno la Corte Costituzionale moldava. Non lo può fare. E non può neanche dire, ma questo mi pare che sia stato abrogato da un decreto del febbraio dell'anno scorso moldavo. Magari lui è bravissimo come giudice, conosce perfettamente l'ordinamento moldavo, non è questo il problema. Il problema è che lui non lo può fare, perché quello è un fatto, esattamente come la consuetudine. Lui accerta l'esistenza di quel documento e lo acquisisce come un fatto processuale. Una volta lo assumeva come vero, una volta, quando la sovranità era più di prove, era più, cioè i confini veri, il giudice lo assumeva come un vero fatto, non poteva entrare nel merito. Oggi la nuova legge sul diritto internazionale privato gli dice invece che ci deve entrare con le mani, lo deve valutare e lo deve interpretare secondo le regole dell'ordinamento moldavo. È stato molto più complesso la cosa, ma questo è un effetto per studiare che con lo studente di internazionale privato ne possa dare anche da un 14 materie, ma questo non vorrei studiare quest'anno. Ma la cosa interessante è che comunque i poteri del giudice di fronte a questo fatto normativo che lui acquisisce sono poteri ridotti. Lui non esprime in relazione a questo documento gli stessi poteri che ha di fronte alle leggi italiane. No? Se l'ambasciata moldava, dice questa è la norma vigente in Moldavia, lui non può sognare di dire non è vero, perché questo è un fatto. Cancelli questa cosa, restiamo alla sovranità certificata, perché ha fatto questa cosa di diritto internazionale privato, ha fatto un problema molto grosso, che è conseguenza della globalizzazione, ma è più un problema che una soluzione. Di fatto tra i giudici non è che abbiano gli strumenti per andare a interpretare le leggi moldave, ma la complessità li porta anche una certa struttura in questo senso. Di che?
Ultimamente
Sempre in contrasto, e voglio vedere se trovo in una norma da leggervi. Che cosa c'è? Diciamo che il principio è che il giudice non conosce niente, ok? Il giudice acquisisce il documento perché ha legato. Il processo è così: arriva l'avvocato che difende la signora Galina Moldova e l'avvocato che difende il signor Maiorossi. Entrambi portano però i documenti, le prove di fedeltà del matrimonio, il documento con cui si sono sposati, eccetera, portano anche il documento che dice di mandare. E il giudice se lo può far mandare dall'ambasciata, con la produzione che deve essere ufficiale. Quello è il fatto che entra nel processo. Così come arriva il certificato del matrimonio, arriva il documento che loro dicono essere a nome di loro. Ora, le nuove norme sul diritto internazionale privato hanno leggermente aumentato i poteri del giudice, ma non immettetemi in grosso su questo, perché per spiegarlo dovrei aprire una nuova finestra, non per parole. Diciamo che il principio è che questo è un fatto, è un fatto processuale, allegato dalle parti addirittura. Ma io ho sentito un giorno, erano una decina d'anni fa, il presidente di un TAR, di un tribunale amministrativo, che di fronte all'avvocatessa che diceva c'è una direttiva comunitaria, ha fatto questa cosa, ha detto, dottoressa, avvocato, non l'ha allegata, sbagliando, perché invece del loro diritto comunitario devono essere conosciuti in Italia, ma per dire come la mente del giudice porti a escludere tutte le norme che non sono del nostro ordinamento, non sono suo materiale. Il principio è curia novit iura, principio fondamentale, iura novit curia, ossia curia, cioè il giudice, il tribunale, riconosce il diritto, dice qual è la norma da applicare. Quando il tizio dice voglio separarmi, non è che deve citare l'articolo del codice civile che prevede la separazione, perché è compito del giudice riconoscere la norma da applicare al rapporto giuridico. Ma qui si parla delle norme che vengono dalle fonti italiane, dalle fonti ASTO. Lo iura che riconosce il giudice sono le norme vigenti in Italia, gli atti normativi italiani, mentre le fonti fatto non stanno dentro questo principio. Ok? È chiaro così? Al suo figlio. Mi ripete la domanda. Va bene. La consuetudine è fonte extraordine, fonte fatta. Va bene, sono dei fatti a cui l'ordinamento riconosce le conseguenze. Ok.
Però,
atti normativi di aggiornamento. Questa è la domanda che doveva farmi quando gli ho chiesto perché non mi fa l'altra domanda. Ci ha messo tanto, è lente. Se arriva, ma è lente. Esattamente questa è la domanda. Questi sono, nei loro ordinamenti, sono perfettamente degli atti normativi. Si suppone che il codice moldavo, il codice civile, perché non sta solo moldavo oggi, il codice civile moldavo sia stato prodotto perché c'è un atto normativo a ciò abilitato dall'ordinamento moldavo. Per cui in Moldavia sono atti normativi. Ok? Ma in Moldavia. In Italia sono atti normativi perché sono acquisiti per il fatto che esso esiste, per il fatto stesso che esso esiste in Moldavia. Non riconosciuti in quel modo, non c'è quel processo che è tipico della frase iura novit curia. Fate un esempio. Ma voi che cosa ci fate qui? Andate bene a studiare le cose del secondo anno, perdoni. Iura novit curia è un principio che esprime esattamente questo concetto. È compito del giudice accreditare le norme vigenti in Italia. Accreditare sotto ogni profilo. Si prende una legge, è una legge del 1885, esiste ancora in vigore. Il giudice deve vedere, A, è ancora in vigore? È stata abrogata? È ancora in vigore? B, è in contrasto, che so io, con la Costituzione, che come vedremo è superiore? Sì, è in contrasto, vado alla Corte Costituzionale. No, non è in contrasto. È in contrasto per le direttive comunitarie? Capite? Questo è un check, una serie di test che il giudice deve fare prima di applicare la norma. Sta accreditando la norma del caso. Questo è il concetto che si chiama iura novit curia. La legge da applicare, la norma giuridica da applicare, la riconosce, la decide il giudice. Questo è il suo compito. Di fronte a un atto normativo che viene dalla Polonia, e che è un atto normativo dell'ordinamento polacco, il giudice non può fare tutto questo. Le parti si mettono d'accordo a portargli l'album di Paperino, dicendo l'album di Paperino, questa è la regola che c'è in Polonia. Una volta il giudice non aveva potuto dire niente, adesso può dire, ah, sto aspettando. E fatti mandare dall'ambasciata una copia della norma col timbro dell'ufficialità. Ma non può cominciare a dire le stesse cose, sottopone il test. È abrogata o non è abrogata, è in contrasto o non è in contrasto con la Costituzione polacca, è in conformità con le direttive. Qui si apre le finestre, capite? È un terreno minato, perché finché parliamo della storia va benissimo, come cominciamo a parlare di direttive comunitarie, la sovranità si comincia a sfumare, non a caso. Cambiano i poteri. È un, diciamo, un sistema che è tanto in trasformazione quanto in trasformazione del concetto di sovranità, quanto in trasformazione del concetto di Stato, che per 300 anni è rimasto lì monolitico con la sua bella filosofia, la sua bella teologia, la sua bella teoria dogmatica, i manuali, eccetera. Negli ultimi 15 anni comincia ad avere uno sviluppo che è uno sviluppo impressionante, per cui molte di queste perfette costruzioni geometriche vacillano. Ma io in questa fase mi devo comunicare quello che è il punto di partenza, non che posso comunicare quello che è il punto di arrivo, anche perché nessuno lo sa qual è il punto di arrivo, questo è divertente.